È permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, carissima famiglia. Grazie, grazie che mi hai aperto la porta e mi accogli in casa tua anche oggi. Riprendiamo il nostro dialogo in compagnia. A proposito, state tutti bene? Spero proprio di sì, la mamma, il papà, i figli, piccoli, grandi, i nonni, le nonne, gli zii, le zie. Spero che questo periodo di prolungata chiusura in casa vi abbia dato la possibilità di ritemprarvi nel corpo e nello spirito, anche se magari nella testa ci sono un po' di preoccupazioni per come sarà dopo, perché nessuno di noi sa che cosa ci aspetterà. Continuano a parlare che presto potremo cominciare a uscire della fase 2, ma nessuno sa bene come sarà. Capisco nel cuore e nella mente delle mamme e dei papà innanzitutto le preoccupazioni del futuro, ma vi garantisco, nella misura in cui riusciamo a custodire noi stessi, le nostre famiglie, e rimanere uniti anche noi come comunità attraverso anche i nostri mezzi di comunicazione come Radio Alfa oppure sulla frequenza 88.8 oppure in streaming radioalfanet.it, voi vedrete che riusciremo a venirne fuori. Cioè, si tratta veramente di cominciare a impostare una vita nuova, sì, perché continua questo grande tempo di Pasqua che abbiamo iniziato già la settimana scorsa con l'ottava di Pasqua. Ieri abbiamo celebrato la seconda domenica di Pasqua, chi ha potuto seguire la Santa Messa. Come quel giorno, la sera, Gesù viene in mezzo a noi e dice pace a voi. Cioè, se staremo uniti, se staremo insieme, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora non temete, non dovete avere paura, dice Gesù, ma la pace sarà con voi. Quindi in casa nostra siete in due, in tre, in quattro, in cinque, non so, quelli che siete, il Signore in mezzo a voi, piccola comunità domestica. Ed è allora così che noi lo facciamo parlare nella nostra piccola comunità familiare attraverso la parola del Vangelo, e così lui ci dà la sua pace, ci rasserena, ci fa sentire che non siamo soli, ci dà e risveglia continuamente in noi quella vita che abbiamo ricevuto un giorno con il battesimo, la nostra Pasqua personale. Allora, a proposito, avete già l'angolo della preghiera preparata con la Bibbia aperta, Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Con oggi ascoltiamo una grande pagina del capitolo 3 di Giovanni, l'incontro di Gesù con Nicodemo, che ci accompagnerà in questi giorni. Allora, mi raccomando, aperta la Bibbia sulla pagina del Vangelo di Giovanni, capitolo 3. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. così si apre questa stupenda pagina, questo stupendo incontro di Gesù con Nicodemo. È il primo dei tre personaggi che Gesù incontrerà, che vanno incontro a Gesù e con cui Gesù intratterrà un dialogo. Il primo Nicodemo, il secondo la donna samaritana, l'ho già commentata negli esercizi spirituali, andate a vedere quelli in podcast della radio, e il terzo è l'incontro con l'ufficiale del re, l'ufficiale regio, che chiede la guarigione di suo figlio. L'abbiamo già meditato anche questo alla fine della Quaresima. Ma Nicodemo era un capo dei farisei, un fedele custode della legge, uno scrupoloso osservante della legge di Mosè, un maestro riconosciuto della vera religione ebraica, un pio israelita. Ma pur essendo così, Nicodemo va a trovare Gesù di notte, perché vuol dire che ancora non crede, è ancora nella notte, ma nella notte forse anche perché aveva un po' di vergogna a farsi vedere, a parlare con Gesù, perché i farisei e il Sinedrio, che raggruppava un po' tutti i sommi sacerdoti, avevano deciso che se un israelita, soprattutto un capo come lui, Nicodemo, un fariseo, fosse visto parlare con Gesù, sarebbe stato espulso dalla sinagoga, cioè fuori dalla comunità ebraica, quindi in certo quel modo cacciato via, come si dice noi, una specie di una specie di allontanamento, ecco, come si dice adesso non mi viene proprio la parola per noi cristiani, quando uno viene separato, ecco, dalla comunità cristiana. Ebbene, lui segretamente però ci va a trovare Gesù di notte, perché avverte nella persona di Gesù, nel suo insegnamento, nelle opere che ha fatto, una novità, una libertà che sembra sconvolgere alla radice il rapporto dell'uomo con Dio. Nicodemo è convinto che per appartenere al regno di Dio, al mondo di Dio, è necessario, diciamo, appartenere al popolo eletto, è sufficiente la discendenza carnale dalla stirpe di Abramo, è sufficiente l'osservanza della legge, ma l'insegnamento e l'opera di Gesù gli mette dei dubbi, anche se lui ancora non crede, allora lo va a trovare di notte. La risposta di Gesù è sconvolgente. Dice: tutto quello che tu ritieni necessario per entrare in rapporto con Dio, la legge, l'appartenenza carnale al popolo di Israele, le tradizioni, il culto, eccetera, eccetera, non conta assolutamente nulla. Per entrare nel regno di Dio, per entrare in rapporto con Lui, è necessario nascere dall'alto o nascere anche di nuovo. L'Evangelista Giovanni gioca sul doppio significato di quell'avverbio greco che ha due sensi. È l'avverbio anozen, che vuol dire sia dall'alto, come lo intende Gesù, sia anche di nuovo, come lo intende Nicodemo, cioè nascere una seconda volta. Insomma, Gesù gli dice che per entrare in rapporto con Dio e quindi per vivere questa dimensione di vita nuova e di salvezza, bisogna fare un'altra nascita, nascere nuovamente, cioè è necessario cambiare pelle, un rinnovamento totale alla radice della nostra vita. Come entrare nella vita, nascere, come quando si viene al mondo, con un nuovo essere, una nuova identità, una nuova carne anche. Ma questo nascere nuovamente, questo nascere dall'alto, non dipende dall'uomo, non è frutto dell'uomo, ma viene da Dio. Nessuna ricetta, potremmo dire, può permettere a Nicodemo e ad Israele, che egli rappresenta in quanto capo, nessuna ricetta può permettere a lui e al popolo eletto di convertirsi di assicurarsi l'accesso al regno di Dio. La nuova nascita, questo nuovo essere, questo nuovo modo, ecco, di venire al mondo avverrà nel segno dell'acqua, ed ecco qui il ricordo del battesimo, il segno del battesimo, ma sarà operato innanzitutto dallo Spirito Santo. Ed è qui che inizia la contrapposizione tra la carne e il sangue. Praticamente Nicodemo non capisce, ma nella nuova nascita dallo Spirito, condizione per entrare nel nuovo rapporto con Dio ed entrare nel regno di Dio, qui si gioca la libertà di Dio, l'intervento di Dio misterioso. La carne e ciò che è dalla carne è solamente un fatto naturale ed esprime solo l'impotenza dell'uomo, ma l'uomo non è capace di darsi la salvezza, ma soltanto lo Spirito di Dio ci dà la salvezza. Ecco, questo brano del Vangelo dell'incontro di Gesù con Nicodemo veniva usato nella Chiesa primitiva per spiegare il battesimo, appunto, ed è così questa nuova nascita nel battesimo, cui fa eco il grande inno cristologico del prologo di San Giovanni all'inizio del Vangelo che sentiamo a Natale. Al versetto 11 diceva il grande prologo: venne fra la sua gente il Verbo, no, che è Gesù, ma i suoi non l'hanno accolto. Versetto 12: a quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Insomma, è necessario essere generati nuovamente, come venire al mondo in modo nuovo, non dalla carne, né da volere di uomo, né da volere della carne, né da volere del sangue, ma da Dio, cioè per mezzo della fede. È come il vento, questa azione misteriosa di Dio, del suo Spirito, dice il testo. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gesù, per far capire questa nuova nascita nello Spirito e dall'acqua, che è il segno visibile del sacramento, parla del vento, lo paragona al vento. Non sai da dove viene, lo senti. Ecco, è la esperienza di essere stati avvolti e, oserei dire, investiti dall'azione dello Spirito di Dio. Ma tutto si gioca su quel doppio significato di quell'avverbio, come vi ho detto prima, anozen, che vuol dire sia nascere dall'alto, come intende Gesù, sia nascere di nuovo, come lo intende Nicodemo, soltanto in modo carnale. Cioè è una nuova nascita, un nascere di nuovo, ma non per andare di nuovo nella pancia della mamma e venire fuori un'altra volta. E Nicodemo dice: come, sono venuto da te che sei maestro e mi dice una stupidata del genere? Ma non aveva capito che c'era anche un altro significato. Questa nascita nuova non è dalla pancia della mamma, ma è dall'alto, cioè dallo Spirito di Dio. Ecco, allora, così ci siamo introdotti oggi semplicemente a questo lungo brano dell'incontro di Gesù con Nicodemo di notte, e abbiamo, diciamo, enucleato quelli che sono i punti di riferimento essenziali. Ci accompagnerà anche negli altri giorni, ma soprattutto è chiaro che questa nuova nascita avviene attraverso il battesimo, dall'acqua e dallo Spirito. Questo vuol dire nascere dall'alto e quindi nascere di nuovo, assumere una nuova identità, una nuova natura, potremmo dire, che è quella divina. Insomma, anche oggi l'appartenenza al regno di Dio, entrare nel mondo di Dio, sentirci amici di Dio, sentire questa comunione con il Signore, non è semplicemente frutto di elementi naturali, quali la carne, appunto, come per esempio anche l'appartenenza anagrafica alla Chiesa, perché siamo segnati nel registro dei battesimi, o semplicemente perché facciamo certi riti esteriori o certe benedizioni, o partecipiamo magari a delle preghiere, a degli incontri, a delle processioni, oppure semplicemente anche alla Santa Messa in modo esteriore, ma nella misura in cui viviamo in profondità dentro l'azione dello Spirito Santo, cioè viviamo una vita spirituale. Ecco, allora oggi voglio che ci impegniamo, e in questa settimana ci impegniamo a riscoprire la bellezza del nostro battesimo. E allora, carissimi ragazzi, genitori, nonni, nonne, io vi chiedo, ma in casa vostra avete le acque santiere? L'acqua santiera che deve contenere l'acqua santa che ci ricorda il nostro battesimo. Tutte le volte che noi entriamo in chiesa dobbiamo intingere la mano nell'acqua santiera e fare il segno di croce con l'acqua santa per dire: io sono battezzato, questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato, dato se stesso per me. La mia vita ormai nascosta con Cristo in Dio, non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, questa vita spirituale. Questo è il ricordo dell'acqua santa. A proposito, ci dovrebbero essere in casa le acque santiere in fianco al letto, a tutti i letti, e poi quando si entra in casa in fianco alla porta, o quando si esce per farsi il segno di croce, per dire: vado nel mondo ma sempre da figlio di Dio, entro in casa da figlio di Dio, la nostra casa è piena di amore perché siamo tutti figli di Dio. Ma se non abbiamo le acque santiere, non abbiamo neanche l'acqua santa. È vero che in questo tempo di coronavirus ci hanno detto di togliere anche l'acqua santa dalle acque santiere. Però davanti alla porta della chiesa, dove è acceso il cero pasquale, c'è anche una cesta con delle boccettine dell'acqua santa che noi abbiamo benedetto, come sempre, alla notte di Pasqua. Allora, dico a tutti i ragazzi di preparare le acque santiere, con il pongo, con la plastilina, con la creta, magari andando a prendere delle forme di plastica, i negozi per gli articoli diciamo di cartoleria, per le attività didattiche dei ragazzi sono aperte. Andate a prendere le forme delle acque santiere e fatene ognuna tante quante sono le persone di casa nostra, da mettere vicino al letto di ognuno e alle porte di ingresso della casa, ricordandoci così. Poi vi dirò come fare per ottenere l'acqua santa. Questo però domani. Intanto ricordiamo il nostro battesimo preparando le acque santiere, questa vita nuova, sentirci già passati dalla vita della carne alla vita dello spirito, quella che non muore più. A tra poco. Adesso è venuto il momento del santo del giorno. Sì, carissimi, i santi sono quelli che ci fanno vedere nella loro vita che cosa vuol dire essere battezzati, cosa vuol dire vivere la vita nuova, passare dalla carne allo spirito, essere rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo. Sono esempi fulgidissimi. Oggi è la volta di Sant'Agnese da Montepulciano. Nacque a Gracciano Vecchio nel 1274 e Agnese ha 9 anni quando, in pellegrinaggio a Montepulciano, uno stormo di corvi le si avventa contro. È il diavolo, pensa qualcuno, che vuole impedirle di trasferirsi a Montepulciano. La cosa non inquieta più di tanto Agnese che, in barba al diavolo, va ad abitare a Montepulciano e fonda, proprio nel luogo dell'aggressione, un monastero domenicano, cioè secondo la regola di San Domenico. Agnese vive i suoi impegni di religiosa con grande severità e slancio in un contesto non sempre edificante. Ammalatasi, viene inviata a Chianciano a curarsi con le acque. Lei obbedisce, si cura, ma non guarisce. Guariscono invece gli altri malati, bevendo l'acqua di una sorgente che lei fa sgorgare dalla roccia e che ancora oggi porta il suo nome, la roccia di Sant'Agnese, a Chianciano. Quando muore, nella notte del 20 aprile del 1317, sono i bambini di Montepulciano misteriosamente avvertiti a darne la notizia. Vedete, è una santa che non ha pensato a sé ma agli altri malati, e con quell'acqua sgorgata ha guarito gli altri. Ecco la vita nuova, la vita dell'amore, la vita fatta anche di penitenza, la vita fatta di lotta contro il diavolo, contro il male. La vita nuova è la vita del bene che vince il male. Non dobbiamo avere paura dell'avversario, di colui che si pone tra noi e Dio, impedendoci di vivere la comunione con Dio, che è il sommo bene. Sant'Agnese da Montepulciano, vissuta 43 anni, morta nel 1317, è un esempio della vita nuova dei battezzati. A tra poco per la storia, ragazzi. Ed è arrivato il momento della favola, della storia che oggi vi voglio raccontare, carissimi ragazzi. A proposito, vorrei che voi aveste vicino il vostro diario segreto, perché è lì che si costruisce giorno per giorno la vita nuova dei figli di Dio, dei battezzati. Oggi vi voglio raccontare la storia dei tre alberi. Sulla vetta di una montagna coperta di pascoli e di pinete profumate di resina spuntarono un giorno tre piccoli alberi. Nei primi tempi erano così teneri e verdi che si confondevano con l'erba e i fiori che prosperavano intorno a loro. Chiudete gli occhi, immaginate la scena. Ma primavera dopo primavera il loro piccolo tronco si robustì. Le sfide autunnali e invernali per fronteggiare i venti e le bufere si riempivano di gioia baldanzosa. Dall'alto della loro casa verde guardavano il mondo e sognavano. Come tutti coloro che stanno crescendo, sognavano quello che avrebbero voluto diventare da grandi. Il primo albero guardava le stelle che brillavano come diamanti trapuntati sul vestito di velluto nero della notte. «Io sopra ogni cosa vorrei essere bello, vorrei custodire un tesoro», disse. «Vorrei essere coperto d'oro e contenere pietre preziose. Diventerò il più bello scrigno per i tesori del mondo». Il secondo alberello guardava il torrente che scendeva serpeggiando dalla montagna, aprendosi il cammino verso il mare. L'acqua correva e correva, gorgogliando e scherzando con i sassi. Un momento era lì e poco dopo già era scomparsa all'orizzonte. E niente riusciva a fermarla. «Io voglio essere forte, sarò un grande veliero», disse. «Voglio navigare sugli oceani sconfinati e trasportare capitani e re potenti. Io sarò il galeone più forte del mondo». Il terzo alberello contemplava la valle che si stendeva ai piedi della montagna e guardava la città che si indovinava nella foschia azzurrina. Laggiù formicolavano uomini e donne. «Io non voglio lasciare questa montagna», disse. «Voglio crescere tanto che quando la gente si fermerà per guardarmi, dovrà alzare gli occhi al cielo e pensare a Dio. Io diventerò il più grande e alto albero del mondo». Gli anni passarono. Caddero le piogge, brillò il sole e i piccoli alberelli divennero tre alberi alti e imponenti. Un giorno tre boscaioli salirono sulla montagna con le loro scuri a tracolla. Uno dei boscaioli squadrò ben bene il primo albero e disse: «È un bell'albero, è perfetto». Dopo pochi minuti, stroncato da precisi colpi d'ascia, il primo albero piombò al suolo. «Ora sto per trasformarmi in un magnifico forziere», pensò l'albero. «Mi affideranno in custodia un tesoro favoloso». Il secondo boscaiolo guardò il secondo albero e disse: «Questo albero è vigoroso e solido, è proprio quello che ci vuole». Sollevò la scure che lampeggiò al sole e abbatté l'albero. «D'ora in poi navigherò sui mari infiniti e i vasti oceani», pensò il secondo albero. «Sarò una nave importante, degna dei re». Il terzo albero si sentì mancare il cuore quando il boscaiolo lo fissò. «Per me va bene qualunque albero», pensò il boscaiolo. L'ascia balenò nell'aria e, dopo poco, anche il terzo albero giaceva sul terreno. I loro bei rami, che fino a poco prima avevano scherzato con il vento e protetto uccelli e scoiattoli, furono stroncati uno a uno. I tre tronchi furono fatti rotolare lungo il fianco della montagna fino alla pianura. Il primo albero esultò quando il boscaiolo lo portò da un falegname. Ma il falegname aveva ben altri pensieri che mettersi a fabbricare forzieri d'oro. Con le sue mani callose trasformò l'albero in una mangiatoia per animali. L'albero, che era stato un tempo bellissimo, non fu ricoperto di lamine d'oro né riempito di tesori. Era coperto di rosicchiature e riempito di fieno per nutrire gli animali affamati della fattoria. Il secondo albero sorrise quando il boscaiolo lo trasportò al cantiere navale, ma quel giorno nessuno pensava a costruire un veliero. Con grandi colpi di martello e di sega, l'albero fu trasformato in una semplice barca da pescatori. Troppo piccola, troppo fragile per navigare su un oceano o anche solo su un fiume, la barca fu portata su un laghetto. Tutti i giorni trasportava carichi di pesce che la impregnavano di odore sgradevole. Il terzo albero divenne tristissimo quando il boscaiolo lo squadrò per farne rozze travi che accatastò nel cortile della sua casa. «Perché mi succede questo?» si domandava l'albero, ricordando il tempo in cui lottava con il vento sulla cima della montagna. «Tutto quello che volevo era svettare sul monte per invitare la gente a pensare a Dio». Passarono molti giorni e molte notti. I tre alberi quasi dimenticarono i loro sogni. Ma una notte, la luce dorata di una stella accarezzò con i suoi raggi il primo albero, proprio nel momento in cui una giovane donna, con infinita tenerezza, sistemava nella mangiatoia il suo bambino appena nato. «Avrei preferito costruirgli una culla», mormorò suo marito. La giovane mamma gli sorrise mentre la luce della stella scintillava sulle assi lucide e consunte che un tempo erano state il primo albero. «Questa mangiatoia è magnifica», rispose la mamma. In quel momento il primo albero capì di contenere il tesoro più prezioso del mondo, il re del mondo. Altri giorni, altri notti passarono. Una notte un viaggiatore stanco e i suoi amici si imbarcarono sul vecchio battello da pesca che un tempo era stato il secondo albero. Mentre il secondo albero, diventato barca, scivolava tranquillamente sull'acqua del lago, il viaggiatore si addormentò. All'improvviso, dopo lo schianto di un tuono, in una ridda di fulmini e violente ondate scoppiò la tempesta. Il piccolo albero tremò. Sapeva di non avere la forza di trasportare in salvo tante persone con quel vento e con la violenza di quelle onde. Le sue fiancate scricchiolavano penosamente per lo sforzo. Preoccupati, gli amici svegliarono il misterioso viaggiatore. L'uomo si alzò, spalancò le braccia, sgridò il vento e disse all'acqua del lago: «Fa silenzio, calmati!» La tempesta si quietò immediatamente e si fece una grande calma. In quel momento il secondo albero capì che stava trasportando il re dei secoli, della terra e degli infiniti oceani. Poco tempo dopo, un venerdì mattino, il terzo albero fu molto sorpreso quando le sue rozze travi furono tolte di malagrazia dalla catasta di legname dimenticato in un angolo. Furono trasportate nel mezzo di una folla vociante e irosa, sbattute sulle spalle torturate di un uomo che poi su di esse fu inchiodato. Il povero albero si sentì orribile e crudele e piangeva reggendo quel povero corpo tormentato. Ma la domenica mattina, quando il sole si alzò alto nel cielo e tutta la terra vibrò di una gioia immensa, il terzo albero seppe che l'amore di Dio aveva trasformato tutto. Aveva fatto del primo albero il meraviglioso scrigno del più tenero e incredibile dei tesori. Aveva reso il secondo albero forte portatore del creatore del cielo e della terra. E ogni volta che una persona avesse pensato al terzo albero, avrebbe pensato a Dio. E questo era molto meglio che essere soltanto il più bello, il più forte o il più grande albero del mondo. Allora, carissimi ragazzi, avete capito la storia dei tre alberi. All'inizio, quando siamo giovani, ragazzi come voi, abbiamo tanti sogni belli, di essere il più bello, il più forte, il più alto albero del mondo. Guardate che questi sogni si realizzeranno, ma non come vogliamo noi, perché il primo albero non diventerà un forziere come pensava lui, il secondo non l'albero maestro di un veliero come pensava lui, il terzo stare là sulla montagna come pensava lui, ma ugualmente diventeranno davvero uno scrigno che conterrà il tesoro più importante del mondo, la mangiatoia, Gesù, il re del mondo. La barca che trasporterà il creatore del mondo e degli oceani, Gesù, che dirà al vento e alla tempesta: taci, calmati. La croce su cui sarà issato Gesù, e quando sarò innalzato da terra, tutti quelli che volgeranno lo sguardo colui che hanno crocifisso saranno salvati. Attirerò a me ogni creatura, tutti alzeranno lo sguardo a lui. Vedete, i loro sogni di questi albi si sono realizzati, ma in modo diverso. Ma chi li ha realizzati è stata la presenza di Dio, che nella nostra vita un po' alla volta ci forma, ci plasma, fino a realizzare i nostri sogni, ma molto di più di quello che noi pensavamo. È la vocazione di ciascuno di noi, è la chiamata di ognuno di noi a realizzare un grande sogno, quello che il Signore ci dice e che attende la nostra risposta generosa. un giorno, tanti anni fa, magari 7, 8, 10, 30, 40 per i genitori, 50 per i nonni, 60, 70, è cominciata anche la storia degli uomini, di noi. La nostra vita fa parte di questo lungo cammino. Insieme alla nostra famiglia, alla nostra gente, ognuno di noi sta scrivendo una pagina importante della meravigliosa avventura degli uomini sulla terra. Per crescere abbiamo bisogno di guardare avanti senza paura, ma nello stesso tempo occorre capire bene la nostra storia, da dove veniamo, per riuscire a progettare il nostro futuro. La storia in cui siamo inseriti, la nostra vita, è segnata senz'altro da un'esperienza indelebile, l'esperienza di Dio che ci accompagna a realizzare i nostri sogni. Ecco allora, carissimi ragazzi, i tre alberi hanno i loro sogni, i loro progetti. Lentamente, anche se attraverso la sofferenza e la prova, nel cammino della vita ci sono le prove, le fatiche e le sofferenze, come per il primo, il secondo e il terzo albero, però poi hanno capito di far parte di una storia più grande e realizzano i loro sogni di grandezza, diventando umili strumenti di salvezza insieme a Gesù. Anche noi diventeremo umili strumenti di salvezza insieme a Gesù. La storia nostra è iniziata il giorno del nostro battesimo. Allora, sul vostro diario segreto, cominciate a scrivere oggi, con la data di oggi, qual è il vostro sogno. Quando tra 10, 20, 30, 40 anni andrete a rileggere, vi renderete conto che il sogno si è realizzato, ma non come pensavate voi, ma come voleva il Signore. È la vostra vocazione. Col vostro battesimo iniziate la vostra vocazione. Cominciate a sognare. Oggi cominciate a scrivere qual è il vostro sogno nel vostro diario segreto. Si realizzerà. Il Signore camminerà con voi lungo la vita. Vedrete come, quando, perché, dove. Il diario accompagnerà la vostra vita. A tra poco. Thank you. arrivato il momento per stare in compagnia un po' con voi, marito e moglie, carissimi sposi, papà e mamma. È il momento della coppia. Vi ricordate, giovedì scorso vi ho lasciato con i tre passi necessari per risolvere il momento in cui vostro marito o vostra moglie è arrabbiato, è pieno d'ira, è adirato o adirata. E il primo passo era ascoltare. Secondo passo era ascoltare di nuovo. Il terzo passo era ascoltare ancora. Vi ho detto che poi vi avrei spiegato quali erano gli altri due passi da fare. Vedete, prima di intraprendere qualsiasi azione, vi ho detto, quando uno dei due è arrabbiato, è ascoltare, ascoltare, ascoltare. Se non avrete ascoltato tre volte il vostro coniuge, non avrete un quadro chiaro delle ragioni per cui il vostro coniuge è arrabbiato. Se gli ponete domande e ascoltate attentamente le risposte, il vostro coniuge comprenderà che lo prendete sul serio. La Bibbia presenta Giobbe, il grande patriarca Giobbe, mentre sperimenta una grande sofferenza fisica e intense emozioni, perché ha l'impressione Giobbe che nessuno lo ascolti, e allora diventa più arrabbiato e frustrato di prima. Invece un amico e un coniuge che ascolta con attenzione può avere un impatto determinante. Dice Giobbe: ora ascoltate bene quel che dico, vi entri in testa il mio discorso. E Giobbe sembra che nessuno lo ascolti, neanche Dio, però dopo vedremo alla fine della storia di Giobbe che Dio lo ascolterà, e lui dice: ah, come uno stolto ho parlato, mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta e non replicherò. Bene, quindi vuol dire che Dio ascolta, ecco perché fa molto silenzio. Allora il quarto passo consiste nel cercare di comprendere la situazione del vostro coniuge. Cioè, dovreste cercare di mettervi nei panni di lui o di lei, di guardare il mondo attraverso i suoi occhi. È vero che forse ciò che è accaduto a lui o a lei non avrebbe fatto adirare voi, ma conoscendo la personalità del vostro coniuge potete comprendere la sua irritazione. Quando avrete compreso a fondo la situazione, mettendovi dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'altro, il quinto passo consiste nel manifestare la vostra comprensione. Allora parlate voi. Ad esempio, potreste dire: tesoro, considerando la situazione dal tuo punto di vista, posso comprendere il motivo per cui sei adirato. Se fossi al tuo posto, probabilmente proverei anch'io rabbia. Adesso comprendo. A questo punto non siete più il nemico, siete amici, e un amico può aiutare a risolvere i problemi. Primo passo, ascoltare. Secondo passo, ascoltare di nuovo. Terzo passo, ascoltare ancora. Quarto passo, capire l'altro mettendosi dal punto di vista dell'altro. Quinto passo, adesso manifestate voi, cominciate a parlare dicendo che avete capito l'altro, siete amici dell'altro. Questo è vivere la vita dell'amore, la vita nuova dei battezzati. Prego per voi così. Signore Dio, quando il mio coniuge è ardirato, non voglio diventare il suo avversario. Aiutami ad ascoltare il mio coniuge, comprenderlo e comunicare che lo capisco. Ti prego, donami la pazienza e l'umiltà necessarie per cercare insieme al mio coniuge una soluzione per il problema che affrontiamo. Amen. arrivato il momento della preghiera insieme. Allora tutti raccolti, mi raccomando. A proposito, allora mi raccomando, le acque santiere, bisogna costruirne tante quante sono i membri della famiglia. Avete tempo? Ho dato un bel compito in questi giorni. Andate nei negozi per articoli dei ragazzi, la plastilina, il pongo, la terracreta, il gesso, lo stampino. Fate le acque santiere e coloratele poi. Pensate, le acque santiere in ceramica di Luca Della Robbia, di Andrea Della Robbia, quelle sono molto belle, o quelle di marmo. Ma in casa nostra possiamo fare queste, ricordando il nostro battesimo. Sì. Il nostro battesimo ci fa vivere la comunione con Gesù. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Noi viviamo questa presenza misteriosa nello Spirito di Gesù. Ecco perché dobbiamo fare comunione con Lui, sempre, desiderarlo. Il battesimo è questa vita nuova, in Cristo, con Cristo e per Cristo. Aggiungete inoltre che la comunione spirituale si può offrire secondo l'intenzione del prossimo, sia in favore dei vivi sia in favore dei defunti. La comunione spirituale, aumentando ogni giorno i nostri desideri di ricevere Gesù, ci spinge alla comunione sacramentale con l'Eucarestia. Anzi, ci impedisce di tralasciare la comunione sacramentale per colpa nostra. La rende più frequente, ci dispone a riceverla meglio e a trarne più frutti. La comunione spirituale è, a dire di tutti i santi, la migliore preparazione alla comunione sacramentale. Allora viviamola insieme. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. A proposito, quella parola che non mi veniva in mente prima, ma che è importante adesso conoscere, e di cui Nicodemo aveva paura, era la scomunica, essere separato dalla comunità israelita. Guai a noi se veniamo scomunicati dalla comunità. Vuol dire essere separati anche da Cristo che vive nella comunità. Non fare la comunione spirituale, essere scomunicati, è veramente un dramma per un battezzato. Mi raccomando, desideriamo di stare uniti a Gesù. A tra poco il ricordo dei nostri defunti. È arrivato il momento del ricordo di tutti i nostri cari defunti che stanno sempre nella famiglia con noi, la famiglia spirituale per chi è rinato dallo Spirito, come abbiamo detto oggi nel battesimo. I nostri cari non sono persi, ma vivono in Cristo, con Cristo e per Cristo sempre. Per mezzo dello Spirito siamo uniti ancora a loro, però bisogna ricordarli. Oggi abbiamo accompagnato al Camposanto Morandi Caterina, vedova Casarotto, da via Cavour. Insieme a lei ricordiamo tutti i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. È arrivato il momento di salutarci, mi dispiace, è volata quest'ora. Adesso mi pare che ci sia di stare un po' in compagnia con il mago Asgar. È bellissima questa trasmissione tramite Radio Alfa per i nostri ragazzi. Vi porta compagnia, ma mi raccomando, le acque santiere. A domani, buon pomeriggio a tutti.